Sapere è un'opportunità molto bella, no, di evangelizzare i nostri amici, i nostri vicini. Come abbiamo detto da alcuni di voi, sarà questa recita di tutto il Vangelo di Marco. Faremo una serata in Cascina e una serata qua. Vi incoraggiamo a pensare se forse Dio vi sta mettendo in cuore di prendere una parte. In questa settimana decideremo se possiamo farlo o meno. Domenica prossima, il weekend prossimo ci sarà il weekend della conferenza della riforma, cominciando con il Cineforum di venerdì, dalle 8 se non sbaglio, e guarderemo il film di Lutero. Vi incoraggiamo ad essere presenti alle diverse attività. Una cosa importante ed è che sabato ci sarà un aperitivo tra il primo intervento e il secondo intervento di Leonardo. Abbiamo bisogno di aiuto anche in questo, se possiamo portare ciascuno di noi uno stuzzichino per aperitivo, soltanto qualcosa di molto semplice per poter condividere un po' di tempo insieme anche con gli ospiti che ci saranno. Penso che saranno forse intorno ai 70 persone, forse 70-80, per cui dobbiamo tenere in conto. Domenica prossima c'è un'attività per gli adolescenti. Dopo la chiesa, subito dopo, si andrà al Parco delle Corde, dove i ragazzi saliranno per fare questo percorso in alto con le corde. Vi incoraggiamo ad esserci, ragazzi, se potete. Costa 18 euro a ragazzo, a persona, preparate anche il panino, così che potete partire subito dopo la chiesa per andare in questo posto. Per il resto le attività sono per lo più regolari: la preghiera del martedì mattino alle 8, la riunione delle sorelle alle 9, mercoledì alle 20:30 l'incontro di preghiera e studio. Giovedì non ci sarà lo studio questa settimana perché abbiamo un'attività venerdì, però tranne il giovedì tutte le cose sono regolari. Bene, questo è il tutto se non sbaglio. Vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro di Galati. Ci troviamo ancora in questa parte del libro in cui l'Apostolo Paolo ci espone i 9 frutti dello Spirito. E oggi arriviamo agli ultimi 3. L'Apostolo dice in versetto 22, il frutto dello Spirito invece è, quelli che guarderemo noi, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Signore, noi abbiamo bisogno di Te questa mattina per insegnarci, per parlarci attraverso le Tue Scritture. Signore, noi non aspettiamo una voce dal cielo, noi non ci aspettiamo una rivelazione mistica di qualche tipo. Noi abbiamo la Tua Sacra Scrittura davanti a noi, ed è così che Tu ci parli. Nero su bianco, la parola obiettiva di Dio. E noi, Signore, siamo felici di averla davanti a noi, e Ti prego, Signore, di darci occhi per vedere, orecchie per sentire quello che la Tua parola ci dice questa mattina. Ti prego, Signore, di benedire coloro che ascoltano, anche colui che parla, affinché la Tua parola, il Tuo messaggio sia trasmesso ad ognuno di noi nel nome di Gesù. Amen. Quando pensiamo alle cose che contano veramente, sicuramente potremmo fare un elenco abbastanza lungo. Cosa conta nelle nostre vite quando cominciamo a pensare sugli obiettivi, diversi tipi di caratteristiche? Ma l'Apostolo Paolo in questi versetti ci sta facendo capire che ciò che conta è il carattere. Ciò che conta è il carattere. Tutto il resto è solo chiacchiere. Il carattere è ciò che l'Apostolo Paolo cerca di trasmettersi. Ciò che l'uomo usa per vantarsi, le sue grandi fatiche, i suoi grandi obiettivi, ciò che l'uomo fa o pensa di fare, non è altro che una goccia di niente in una grande nullità, se non c'è il carattere dell'uomo e della donna. Un uomo che è vissuto tanti anni fa si chiamava Pedaritus, viveva a Sparta. Tutti gli spartani furono chiamati all'appello in questo periodo della storia, perché c'era bisogno dei migliori, c'era bisogno di coloro che potevano prendere in mano uno strumento di guerra e andare a combattere contro i greci. C'era bisogno dei più valorosi, dei migliori. E quel giorno anche Pedaritus fu chiamato all'appello. E lui si preparò, si vestì, prese la sua arma di guerra, salutò la sua famiglia, baciò i suoi bambini, uscì per andare in piazza, ma quando scelsero i 300, lui fu scartato. Non era abbastanza uno dei migliori. E quale pensate sia stato la risposta di Pedaritus? Tornò a casa felice. Tornò a casa raggiante perché c'erano stati trovati 300 uomini migliori di lui a Sparta. Avresti reagito tu così? Scavalcato, dimenticato. Questo è avere carattere. Le migliori qualità di cui un essere umano è capace è il carattere. Il carattere è la parola che Ebrei 1.3 usa quando di Gesù leggiamo egli è l'impronta dell'essenza di Dio. La parola greca è il carattere. La parola impronta è carattere. Nessuno ha mai visto Dio, come sappiamo, ma la sua impronta sì. Come un piede lascia la sua impronta sulla spiaggia e lascia i contorni esatti della sua forma, Gesù ha lasciato un'impronta nel mondo degli uomini che riflette esattamente come è Dio. Come il volto della persona riflessa nell'acqua quando si guarda, Gesù Cristo è la riflessione perfetta di Dio, è il suo carattere. E nello stesso modo in cui il carattere è visto nell'impronta che è Gesù, il carattere di ognuno di noi è il riflesso divino, è l'impronta di Dio nei nostri cuori. E per questo possiamo dire che il carattere cristiano è veramente la vita di Dio nell'anima dell'uomo. La vita di Dio che è comunicata all'anima dell'uomo è il riflesso divino. Le qualità, il temperamento di Dio sperimentata dagli uomini. Il carattere è la versione più nobile, più degna, è la versione migliore dell'essere creato all'immagine e alla somiglianza di Dio. La versione migliore dell'uomo è l'uomo di carattere. L'uomo ha perso in gran parte questo riflesso, questa impronta. L'uomo è diventato una forma contorta di se stesso. L'uomo riflette, sì, il volto di Dio ancora, riflette ancora il riflesso di Dio, ma in modo deformato. Dio intendeva che l'uomo fosse come uno specchio della sua gloria, ma qualcosa è successo che ha causato che quando Dio si guarda nello specchio dell'anima umana, vede il suo riflesso, ma in modo distorto, quasi come quando vai a quei parchi di intrattenimento e vedi quello specchio che riflette in modo buffo, così vede Dio il riflesso suo nell'anima dell'uomo. Perché? Perché il peccato ha distorto l'immagine di Dio nell'anima dell'uomo e ha fatto che perdessimo la nostra nobiltà e il nostro onore, ma Dio lo sta ristabilendo, Dio lo sta raddrizzando, se vogliamo, quello specchio dell'anima dell'uomo, sta correggendo il carattere distorto nelle vite dei suoi figli, facendo che il nostro carattere non sia distorto e contorto, ma il riflesso stesso di Dio. E di questo parla la Bibbia ripetutamente, quando in Efesini 4:14, per esempio, leggiamo che gli uomini e le donne giungano lo stato di uomini fatti, e poi dice all'altezza della statura perfetta, cioè il carattere perfetto di Cristo, e poi aggiunge subito affinché non siate dei bambini. Vedi, l'essere bambino, ragionare come bambino, in modo immaturo, in modo non coerente, è il contrario di avere carattere. E questo sta facendo Dio. Sta facendo uomini e donne con un carattere simili a quelli del Figlio di Dio. Infatti leggiamo anche in Romani 8, quando l'Apostolo Paolo dice quelli che ha preconosciuti, dice quelli, non quello, quelli, cioè le persone che ha preconosciuto, se fosse quello, allora potrebbe vedere una scelta allora fatta nel futuro. Non dice così, dice quelli che ha preconosciuti, dice che li ha preconosciuti e li ha predestinati ad essere conforme all'immagine del figlio suo. Non è meraviglioso? Ci ha predestinati per essere conformi all'immagine, al carattere, la stessa parola tradotta, l'immagine, carattere di Gesù Cristo. L'uomo nel suo stato corrotto, nella sua condizione naturale, anche se l'imago Dei, l'immagine di Dio, non è stata completamente persa, però l'uomo nel suo stato naturale è più simile alle bestie che non a quello che sono intesi ad essere figli di Dio, rigenerati secondo lo Spirito Santo. Ma i figli dell'Iddio Onnipotente non sono come quel guscio che erano una volta, non sono come quegli esseri mancanti di carattere, ma loro conoscono le qualità divine dell'amore, la gioia e la pace. Loro conoscono per esperienza e irradiano la gloria divina. Tante volte la parola di Dio parla della gloria che è messa in questi vasi di terra, e la gloria non è altro che il carattere di Dio che viene manifestato nelle nostre vite. Gioia, pace, pazienza, poi benevolenza e bontà. E fratelli e sorelle, questi nuovi uomini e donne sono stati radicati in Cristo, fatti partecipi di Cristo, partecipiamo della linfa divina di Cristo per produrre anche fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Non possono mancare nel carattere che Dio sta formando in noi. La prima parola che vogliamo riflettere è la fedeltà. La fedeltà, il frutto dello Spirito è la fedeltà. 1 Corinzi 4:2 dice: del resto, quel che si richiede agli amministratori di Dio è che ciascuno sia trovato fedele. Questo si richiede. Questo è ciò che caratterizza il tuo e il mio carattere rinato in Cristo. Questo caratterizza l'anima nobile nata di nuovo, la fedeltà. Non so voi, ma quando mi metto a pensare sulla fedeltà, è un valore così alto, un valore così eccelso che mi ispira tantissimo. Non è vero che le cose che sono durate a lungo, quando andiamo a vedere qualche edificio o qualche struttura che è stata sempre lì, attraverso i secoli, attraverso gli anni, non è vero che c'è un senso di ispirazione in quella cosa? Perché vediamo l'immagine della fedeltà. È una cosa meravigliosa osservare la caratteristica della fedeltà nell'anima dell'uomo. Quando osservi l'anima nobile che non guarda i propri interessi, ha un compito da fare e lo fa, basta. L'anima che è piena della fedeltà è l'anima che quando tutti gli altri hanno desistito da parecchio, lei non desiste, lei non molla, lei ancora è lì. Osserva l'uomo che non fa i conti come lo fanno gli altri, uomini che non conoscono il significato di scoraggiamento o di brutto tempo fuori o di ostacoli, non fanno i conti come gli altri esseri umani, hanno un compito da fare e lo fanno. Non ci sono domande, non ci sono dubbi. La fedeltà, non fa i conti come gli altri mortali, è un figlio di Dio. Che ha a che fare con lui i conti degli uomini? Non se ne intende di cose piccole o cose grandi, non se ne intende di grandi obiettivi o piccoli obiettivi, è tutta la stessa cosa, è il dovere che lo porta avanti. Questo è il grande valore della fedeltà. Possiamo dire che è meraviglioso, è nobile, ma è anche divino. È divino trovare nel mondo degli uomini sleali, pigri e smotivati, uomini e donne fedeli. Chi l'ha mai visto? Wow! Uno degli esempi più meravigliosi della fedeltà è in 2 Timoteo 1,16, se volete andare a vederlo potete, altrimenti potete soltanto ascoltare mentre vi presento un uomo che forse avete conosciuto, ma forse no. 2 Timoteo 1,16, leggiamo riguardo questo uomo fedele. Dice così, dice: conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo. Conoscevate Onesiforo? Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena, anzi quando è venuto a Roma mi ha cercato con premura, con zelo, e mi ha trovato. Ora Onesiforo era di Efeso, come leggiamo in versetto 18. Onesiforo ha dovuto prendere una nave e viaggiare almeno una settimana per attraversare il Mediterraneo, superare i mari in tempesta, doveva affrontare un sacco di ostacoli per fare che cosa? Per arrivare al suo amico Paolo. Doveva arrivare. E poi una volta arrivato a Roma, da Efeso, doveva trovare l'apostolo Paolo in quel labirinto barra fogna, come, conosciuto come il sistema di prigioni di Roma. E poi come trovare Paolo? Per noi è l'amato apostolo, ma per Onesiforo e per tutti gli altri era soltanto il numero tale, un numero tra tanti altri numeri, incatenato notte e giorno, come tanti altri alla mano di un soldato. E poi Paolo era al buio. E Onesiforo doveva andare da un buco all'altro, da un pozzo all'altro. Se avete visto il carcere Mamertino, sapete che queste erano le carceri dei giorni di Paolo. E lui, Onesiforo, giorno dopo giorno, dice che con zelo mi ha cercato, e lui settimana dopo settimana è andato indietro a Paolo, spendendo, qualcuno direbbe sprecando i suoi soldi, mancando al lavoro, finché finalmente trovò Paolo e lo confortò. Quanti ostacoli doveva superare Onesiforo, quante volte doveva essere di fronte a dei volti che lo ignorarono, che lo disprezzarono, i sentimenti di fastidio e di scoraggiamento che ha dovuto respingere dentro di sé per raggiungere il compito che aveva davanti a sé. Lui non piangiucolava, lui non cadde in scoraggiamento, lui andò finché trovò l'apostolo Paolo. La chiamata ad essere fedeli, fratelli e sorelle, è la chiamata che il Signore mette davanti a noi questa mattina. Fedeli in tutte le aree della vita, però voglio portare un aspetto della fedeltà che sicuramente è minacciato in un modo particolare nei nostri giorni. È la fedeltà della quale anche Spurgeon chiamò gli uomini a mostrare quando disse questo qualche secolo fa. Spurgeon lamentò ciò che vedeva ai suoi giorni, quanto più avrebbe lamentato quello che è vero ai nostri. Lui disse: persone gettate e disperse da ogni influenza e tendenza. Questo vediamo ai nostri giorni. Lui disse: le ancore sono alzate, i venti soffiano forti, l'intera flotta sta cadendo in confusione. Parlava della Chiesa. La sobrietà e stabilità di uomini di cui una volta ci fidavamo è scomparsa e li vediamo essere portati via da una fantasia ad un'altra. Spurgeon lamentò, mi trovo a gridare, cosa verrà in seguito? Cosa verrà in seguito? Siamo solo all'inizio, ascoltate la frase di Spurgeon, siamo solo all'inizio di un'era di incredulità mischiata con fanatismo. Incredulità e fanatismo. Tutto il contrario di ciò che il Signore richiede a noi, di essere uomini e donne fedeli. L'Apostolo Paolo dice con queste parole in Colossesi 2,4, dice: mi rallegro vedendo il vostro ordine e la vostra fermezza nella fede in Cristo, radicati ed edificati in Lui, saldi nella fede, saldi nella fede. E il bisogno di oggi è di uomini e donne che conoscono il significato di queste parole. Ordine, fermezza, radicati, edificati, saldi, che non sono soffiati a destra e a sinistra da ogni vento di dottrina o di emozionalità. Ahimè, siamo già pieni di emozionalismo, non è vero? Siamo già pieni di impulsi e di ogni tipo di vento che porta gli uomini a destra e a sinistra. Noi vogliamo la fedeltà alla parola di Dio, radicati in Lui. Persone che non sono soffiati, persone che possono vedere come altri cadono, ma loro rimangono in piedi. Fratelli e sorelle, siamo persone fedeli? Siamo persone che possiamo vedere che forse il mondo cade a pezzi, forse la stessa Chiesa va da una follia all'altra, ma noi, tu, sarai fedele. Tu dici, non ci sono uomini e donne sobrie intorno, sono tutti presi da ogni vento, da ogni emozionalità, di ogni sentimentalismo. Va bene, tu sii la persona fedele, sii tu l'ancora della quale il mondo ha bisogno, se non ci sono altri. Se gli altri perdono il tempo ad inseguire entusiasmo e chissà che, tu sei fedele. E questo è ciò che il Signore ci mette davanti. E non aspettarti che qualcuno ti segua. Il cammino della fedeltà tante volte è un cammino solitario. E tu ti afferrerai alla fede. La prossima mansuetudine, Galati, torniamo a Galati 5. Mansuetudine, la prossima parola, la prossima virtù, la penultima, e sicuramente la mansuetudine ha molto in comune con l'umiltà. Mansuetudine e umiltà vanno sicuramente insieme, però la mansuetudine ha una cosa in più, se possiamo dirlo, almeno una cosa che lo distingue. La mansuetudine è che sa rimanere calmo e imperturbato sotto la provocazione. La mansuetudine sa come mantenersi calmo e imperturbato sotto la provocazione. Questo è ciò che distingue la mansuetudine dell'umiltà. L'umiltà è una caratteristica che porta la persona ad essere sempre dispregiativa di se stessa, umile, disprezza se stessa, si abbassa se stessa. Quando gli fanno un complimento ride segretamente dentro di sé, perché sa che quel complimento non c'entra niente con la realtà. Questa è umiltà. Ma si dimostra mansueta quando arrivano le provocazioni, siano interne o esterne. L'esempio dopo sicuramente Gesù, che era mansueto o mite e umile di cuore, è Mosè. E sarebbe bello, in questo studio purtroppo stiamo prendendo più di un valore o caratteristica allo stesso tempo, non abbiamo tempo di fare quello che sicuramente vorremmo fare, prendere Mosè e trovare tutti gli strumenti attraverso il quale Dio costruì il suo uomo. Sarebbe fantastico seguire il modo in cui Dio mise le fondamenta del suo carattere morale. Sarebbe bello vedere come la sua vita e il suo carattere fu edificato un piano alla volta, quali furono gli strumenti che Dio usò e le opportunità che Dio mise davanti a Mosè per fare quello che lui diventò. Sarebbe bello seguire tutti questi fili per imparare come Mosè diventò l'uomo mansueto, l'uomo più mansueto che c'è mai stato dopo Gesù. Perché è stato un cammino lungo, se ci ricordiamo. Mosè non era sempre un uomo mansueto. In Esodo 2:44 leggiamo che lui non era sempre stato in grado di rimanere calmo e indisturbato sotto la provocazione, perché uno dei primi episodi che leggiamo di Mosè è che egli volse lo sguardo da qua e da là e, visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose nella sabbia. C'era il motivo di essere disturbato, è stato provocato, e lui non ha avuto gli strumenti morali per rimanere calmo e indisturbato. Ma da questo uomo, da questo Mosè impulsivo, leggiamo poi in Numeri 12:3 che Mosè era un uomo umile. La parola è praus, mansueto, era un uomo mansueto più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Wow, che opera fece il Signore nella sua vita. e sicuramente non sarebbe una perdita di tempo se studiassimo come Dio potò Mosè, come Dio limò Mosè e piegò un uomo per 40 anni nell'interland del deserto del Sinai. Oh, come fecero meraviglie per la sua anima questi 40 anni, meraviglie per la sua anima irrequieta e affamata di sfamare il suo senso di giustizia. Mosè aveva un senso di giustizia. Non era mansueto, ma lo diventò. Sarebbe bello studiare come Mosè imparò a disprezzare i suoi doni. A volte i doni dell'uomo grande sono la sua prova più grande, perché pensa, devo poter usarli, devo poter mettere in mostra i miei doni, ed è proprio lì che non riesce ad essere mansueto, a controllarsi quando arriva la provocazione. Sarebbe meraviglioso seguire il processo di costruzione di un uomo fino a farlo diventare mansueto. Arrivarono diverse provocazioni nella vita di Mosè. Vi ricordate, una di queste era quando lo Spirito discese su 70 anziani, vi ricordate? Su 70 anziani. E la provocazione fu troppo per Giosuè. Giosuè non è resistito alla provocazione. Disse, Mosè, Signore mio, non glielo permettere. Era preso di invidia, era preso di desiderio che non ci fossero concorrenti per Mosè. Ma guardate cosa disse Mosè. Mosè rispose, sei geloso per me? O fossero pure tutti profeti nel popolo. Questo è mansuetudine. È facile essere mansueto quando tu sei il mansueto che tutti vedono, ma essere l'umile tra tanti altri umili, questa è una vera prova. Uno tra tanti. Ma Mosè dice, fossero tutti come me. Arrivò un'altra provocazione, forse ve lo ricordate, il giorno in cui Miriam e Aronne lo disprezzarono e dissero, il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? Questo è uno schiaffo in faccia per l'uomo più grande di Israele, ma se leggessimo i numeri 12 vediamo che l'uomo più grande non prende azioni, non risponde, non agisce e non risponde nemmeno. 40 anni per fare di Mosè un uomo imperturbabile, inamovibile dalla provocazione. Era un uomo che viveva secondo questo principio, evita la controversia, fratelli miei, come eviteresti l'entrata stessa all'inferno. Viveva secondo questo principio, lascia che facciano le cose a modo loro, lascia che parlino, lascia che scrivino, lascia che ti correggano, lascia che ti tradiscano, lascia che ti condannino e che ti giudichino. Lascia che ti uccidano. Wow, chi è sufficiente a queste cose? Per anni Mosè, possiamo immaginare, aveva pregato, Signore, guariscimi dal mio desiderio di vendicarmi e di giustificarmi quando dicono delle cose di me. Un'altra persona dice, non sentir di dover difenderci è una qualità perfetta. Ce l'hai. Il non difenderci. È la qualità della più profonda e vera umiltà, vederci condannati senza alcuna causa e di rimanere in silenzio sotto l'accusa. È un'imitazione nobile del nostro Signore Gesù. E che se veniamo incolpati da tutti gli uomini? E che ci interessa? A noi ci basta che appariremo finalmente irreprensibili davanti a te. Amen. Che gli uomini dicano quello che vogliono. 2 Timoteo 2:24 dice, il servo del Signore non deve litigare, o battersi, o contendere, ma deve essere praute, mansueto, mite, imperturbabile alla provocazione con tutti. Deve essere mite. Il servo del Signore deve essere mansueto, imperturbabile alla provocazione con tutti. Ora, c'è un'applicazione particolare per coloro che sono servi del Signore, pastori, che hanno questa chiamata, c'è un'applicazione speciale per chi aspira ad essere pastore, perché Paolo stesso dice che non deve essere un uomo violento, non può prendere le cose nelle sue mani, ma non solo, ha anche un'applicazione per chiunque è un servo del Signore. E il servo del Signore che non deve litigare, ma che deve essere mansueto, è la persona che ha sott'occhio le passioni interiori per calmare le proprie acque quando minacciano di alzarsi. quando la passione minaccia di alzarsi, il servo del Signore sa come calmare quelle acque e rimanere mansueto. Poi l'Apostolo Paolo dice questo, dice deve essere capace di istruire con mansuetudine. Due volte usa questa parola, praute, mansuetudine. E questo è qualcosa che mi ha fatto riflettere in questi giorni, insegnare con mansuetudine. Cosa ci viene in mente? A me è venuto in mente quando ero ad una chiesa qualche mese fa, e un fratello mi venne e andavamo in chiesa, insieme mi parlava, che avevano cambiato chiesa, mi disse, quando andavamo nella chiesa di prima ci chiedevamo sempre con chi ce l'avrà il pastore oggi? Con chi ce l'avrà? Questo non è insegnare con mansuetudine. A proposito, preghiamo per i nostri pastori. Hanno bisogno delle nostre preghiere, delle vostre preghiere. Con chi ce l'avrà? Chi è che vuole andare in chiesa quando pensa che il servo del Signore ce l'ha con lui, che è una cosa personale? Che Dio ci protegga. Però insegnare con mansuetudine sicuramente implica queste 5-6 cose che ho messo su. Prima di tutto dobbiamo imparare a distinguere lo zelo e la passione dalla rabbia. Non sono la stessa cosa. Lo zelo e la passione non è la stessa cosa della rabbia. Lo zelo ha l'amore come radice, ma la rabbia ha la radice dell'amarezza. La rabbia ha l'amarezza. Galati 6.1 dice, se uno viene sorpreso in qualche colpa, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Non con spirito di adesso ti schiaccio perché fai schifo, perché fai pena. No, con mansuetudine. L'amarezza non ha nessun posto nell'insegnamento alle altre persone. L'altra cosa che forse può caratterizzare l'insegnare con mansuetudine è ricordare che noi siamo soltanto degli accompagnatori nell'opera di Dio. Dio sta facendo un'opera, Dio sta portando avanti il suo piano, io, nei migliori dei casi, sono un accompagnatore nella vita di quello che Lui sta facendo nelle persone. Numero 3, dobbiamo essere sicuri di vegliare su noi stessi per assicurarci che i nostri tentativi di istruire gli altri non abbia una radice di amarezza. Vegliare su noi stessi. La nostra passione, il nostro zelo, è veramente perché li amo? Amo queste persone che ho davanti a me? Amo tutto di lui, tutto di lei? O c'è amarezza? Perché sono lenti? Perché non capiscono ancora? Perché gli sta costando tanto capire ciò che sto dicendo? Questa è amarezza, non è amore. E non è insegnare con mansuetudine. Senti fastidio. Se c'è fastidio quando parli con le persone, c'è la radice sicuramente non della mansuetudine, ma dell'amarezza. Come può essere così lenta? Un'altra cosa che forse ti può aiutare a insegnare con mansuetudine è farti questa domanda. Come avresti reagito tu se qualcuno ti avesse parlato come tu hai parlato a quella persona quando ti trovavi dove si trovava lei o lui? Come avresti reagito tu? Se tu avresti parlato a quella persona come tu lo stai parlando quando tu ti trovavi nella sua posizione. Siamo veramente di memoria corta, non è vero? Ci dimentichiamo velocemente. Impariamo qualcosa e subito pensiamo che noi lo abbiamo sempre saputo, ma l'abbiamo imparato ieri noi. Ieri il Signore mi ha aperto gli occhi a me e io mi aspetto di quest'altra persona che sia già lì. No. E mi arrabbio e mi infastidisco. Questo non è insegnare con mansuetudine. Forse non siamo tutti degli insegnanti ufficiali. A proposito, spero che se hai un ruolo di insegnamento ufficiale lo consideri il privilegio più grande della tua vita. Se Dio ti ha dato una posizione di insegnamento, qualsiasi essa sia, ti prego di considerarlo il privilegio che è, che Dio ti ha dato a te in mano gli oracoli suoi per trasmettere ad altre persone. È meraviglioso. se Dio ti ha dato questa posizione, spero che lo considererai un privilegio. Non tutti siamo insegnanti ufficiali, ma tutti insegniamo le nostre opinioni, le nostre convinzioni. E l'applicazione di questi versetti è che il servo del Signore deve essere capace di insegnare. Non vi ho fatto andare a 2 Timoteo, ma dopo, subito dopo che dice capace di insegnare, lui aggiunge il qualificativo dell'insegnante approvato, paziente. Come se lo attaccasse lì alla fine per sottolineare di nuovo, insegna con mansuetudine e con pazienza, altrimenti forse sei squalificato di essere un insegnante. Ad alcuni la mansuetudine gli sembra passività, non posso stare qui a non far niente, o indifferenza, non ti importa di niente, ma questo atteggiamento di solito rivela più l'irrequietudine dell'anima della persona che lo sta dicendo e le sue aspirazioni ad essere Dio nella vita degli altri che non un vero interesse per le cose del Signore. No, la mansuetudine non è passività, la mansuetudine è sapere tenere ingabbiato le passioni come il toro nel rodeo è ingabbiato nel suo recinto, non so se l'avete mai visto, quel toro che inarca la groppa e scalcia e sgroppa ed è irrequieto, è dentro di sé, ma c'è il recinto che lo tiene lì dentro. Questa è mansuetudine. Le passioni si alzano e il desiderio di fare e di intervenire e di aggiustare e di controllare vogliono uscire da noi e noi diciamo no, la tua gabbia è il posto per te. Alcuni dicono, non possiamo permetterci questa mansuetudine, dobbiamo agire. La risposta a tutto per la Chiesa moderna è sempre agire. Dobbiamo fare un altro programma, un altro studio, un altro. Questo non rivela mansuetudine. Questo dimostra anime irrequiete, che non sanno restare sereni alla provocazione della propria carne. Non riconosce quest'anima che vuole sempre agire e fare, non riconosce che il proprio bisogno di intervenire in ogni circostanza e parlare sempre e correggere sempre è sintomo del io che vuole controllare e amministrare ciò che appartiene al Signore. Sentiamo di dover intervenire e di fare e di aggiustare, ma l'uomo mansueto dice nella maggior parte dei casi, quando desidero intervenire, fare, salvare, la cosa migliore è che vada a pregare e che lo porti in mano a colui che può fare veramente un cambiamento. Proverbi 11:12 dice l'uomo intelligente tace. Mi chiedo, abbiamo uomini intelligenti? L'uomo intelligente tace. Ah, qualcuno dice, non vedi che la mansuetudine non glorifica Dio? Io direi il contrario. La mansuetudine glorifica la fede e la fede glorifica Dio, la fede in ciò che Dio può fare. La mansuetudine è collegato alla fede, è collegato al fatto che io vorrei intervenire, vorrei aggiustare e vorrei correggere, ma è Dio che deve fare i veri cambiamenti nella mia vita e nella vita delle persone intorno a me. Il regno di Dio, la fede ci dice, avanzerà. Il regno di Dio farà progressi e noi con calma e pace possiamo dire in ogni momento, dai, facciamo come vuoi tu. Possiamo dire, forse hai ragione tu, forse no, ma forse sì. Puoi dire, facciamo a modo tuo. Sembrerebbe che questa mansuetudine, qualcuno dice, è controproducente al regno di Dio. Nulla succederà con questa persona mansueta che riversa la gran parte dell'energia in frenarsi e in togliersi di mezzo e cerca di limitare la sua influenza, non di allargarlo. La Chiesa moderna vuole solo allargare la propria influenza. Io penso che quello che veramente desideriamo è un allargamento dell'influenza di Dio, la sua influenza, che tante volte significa io devo togliermi di mezzo. Devo minimizzare la mia impronta in questo mondo, devo nascondermi, devo andare nella solitudine e pregare che Dio faccia, perché io combino solo dei guai. Sembrerebbe che questa mansuetudine è controproducente al regno di Dio, però Gesù ci ha dato una promessa. Ha detto che i mansueti erediteranno la terra. I mansueti. Questi uomini che, e donne che sembra che non fanno niente, dai su i programmi e i gruppi di servizio e i gruppi di ministero, su più ancora. E Dio dice, non avete capito? Sono i mansueti. Gli uomini e le donne che sanno controllare i loro impulsi, che erediteranno la terra. Per ultimo, autocontrollo. Autocontrollo. Con questa finiamo il nostro studio di questi nuovi valori. Il frutto dello Spirito è l'autocontrollo. Prima Tessalonicesi 4,4 Paolo dice, ognuno di voi sappia possedere, sappia acquistare possessione il proprio corpo in santità e onore. Bisogna saper possedere il proprio vaso. E già questo è un punto importante per sapere come vivere secondo il carattere di Dio. Vedere questi corpi, menti, come dei vasi. Dei vasi che noi dobbiamo imparare a possedere, ad avere sotto il nostro controllo e la nostra padronanza. Non dice essere posseduti, ma possedere il proprio vaso. L'essere posseduti è la cosa contraria. Ogni impulso, ogni pensiero, ogni passione mi incanala, mi muove e la mia lingua è come una bandiera soffiata dal vento. Non posso controllarmi. Falso. Falso. La parola di Dio ci chiama ad essere attivi nel possedere il nostro vaso. Io manipolo, io guido, io manovro, come manovro una macchina, io manovro questo vaso e lo guido dalle passioni che ruggono all'interno di me. Sicuramente l'esempio per eccellenza dell'autocontrollo è Gesù, e studiando questa settimana mi è venuta in mente l'immagine di Gesù nella casa di Simone. Questo abbiamo in Luca 7,36. Leggiamo questo versetto. Uno dei farisei lo invitò a casa a mangiare da lui ed egli, entrato in casa, si mise a tavola. Se vuoi valutare o misurare il tuo livello di autocontrollo, guarda e osserva come tu agisci a tavola. A tavola. Lì. È una vera prova. Quando mangiamo a tavola ci offre l'opportunità di valutare i nostri progressi nell'area dell'autocontrollo. C'era un altro uomo molto diverso da Gesù che disse, dopo essere tornato a casa da una cena, non accetterò mai più un invito da nessuno. Talmente aveva rimorso. Il rimorso di non essere stato in grado di rifiutare la seconda portata, di non rifiutare la secondo bicchiere. Si sentiva così incapace di controllarsi e incapace di parlare solo al momento opportuno, nel modo opportuno. Non vado più mai a mangiare a casa di nessuno. Troppo duro. Però studiare Gesù a tavola significa avere una laurea nell'autocontrollo. E forse quello che dice questo uomo ci può in qualche modo illustrare come poteva essere Gesù seduto a tavola in perfetta possessione del suo vaso. E queste parole riflettono su Gesù a tavola. Quanto era facile di approcciare, quante amicizia dava a tutti che erano a tavola con lui. Che argomenti sceglieva per parlare. E con quanta saggezza guidava ogni conversazione, sempre parlando meno di quanto il suo status gli avrebbe dato il diritto di fare. Le ultime notizie da Roma, le ultime caravane da Gerusalemme, gli avvenimenti del villaggio in cui ora si trovava. E forse riesce a osservare il modo in cui reagisce quando arrivano le notizie che causano irritazioni ad altri. Guarda il suo volto, non è cambiato. Osserva il modo in cui riceve le notizie anche piacevoli. Immagina quali sono i soggetti sui quali si fermerebbe di più e quali lascerebbe andare senza nemmeno dire niente. Immagina il modo in cui farebbe un giudizio positivo su uomini pubblici e soggetti di politica. Poi un uomo aggiunse quasi la definizione di un gentiluomo, dire che è una persona che non infligge dolore su altri. Non infligge dolore su altri. Cerca di non avere scontri di opinioni con nessuno. evita ogni collisione di sentimenti, evita ogni sospetto, ogni malinconia. I suoi occhi sono sempre sui suoi ospiti, è tenero verso gli introversi, gentile con i distanti e misericordiosi con le persone assurde che tante volte ci troviamo intorno ai nostri tavoli. Ha sempre la presenza mentale per sapere con chi sto parlando. Veglia su se stesso per non essere frainteso ed evita temi che possano irritare alle persone. Non ha bisogno di essere il centro della conversazione e non è mai stancante nel suo parlare. Minimizza i favori che fa quando li fa agli altri. Non parla mai di se stesso, a meno che sia forzato. Non si difende, non risponde mai a tono la persona che l'ha risposto. Non ha orecchie per gossip e maldicenza e non imputa ad altri delle motivazioni. Quanto siamo veloci a imputare delle motivazioni su altri. Interpreta le cose sempre nel miglior modo possibile, dando il beneficio del dubbio. E offre sempre delle scuse per le mancanze delle persone intorno a sé. Che esempio perfetto di autocontrollo doveva essere Gesù Cristo a tavola, non è vero? Wow! Qualcuno dice, è un miracolo troppo grande, sono parole troppo distanti, soprattutto in questa società, l'autocontrollo, ma chi è sufficiente? Beh, forse sì, forse è troppo, ma io penso che c'è qualcuno in mezzo a noi che vuole mettere a Dio alla prova in questo. Amen. Mettere a Dio alla prova e dire, Signore, se Tu hai potuto guarire Legione dai suoi demoni, Tu puoi guarire me della mia infedeltà, Tu puoi guarire me della mia irrequietudine, Tu puoi guarire me della mia dissipazione, che non riesco a controllare questo vaso. Sì, il Signore ha riuscito a guarire il pazzo demonizzato di Gerasa e c'è speranza anche per noi, fratelli e sorelle. Forse per qualche altro disperato come lo sono io questa mattina possiamo dire ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Che Lui ci faccia diventare, come dice l'Apostolo, irreprensibili e integri, padroni di noi stessi, quella parte l'ho aggiunto io. Figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa e dissipata, l'ho aggiunto io, nella quale per la sua grazia risplenderemo come astri nel mondo. Che Dio aggiunga la sua benedizione a questa parola, preghiamo. Signore, abbiamo bisogno di Te. Abbiamo bisogno che Tu faccia di noi persone fedeli, radicati nella verità, che non sono portati via da dottrine o da impulsi o da chissà che, ma che si affermano alla verità oggettiva della parola di Dio. Abbiamo bisogno, Signore, che Tu faccia per noi la grazia di renderci persone mansuete, che sanno come controllare quel toro che inarca e che scalcia dentro di noi quando siamo provocati, e rendici anche autocontrollati, ti preghiamo. E Signore, siamo convinti che colui che ha iniziato la opera buona in noi la porterà a compimento. E ti preghiamo di farlo nel nome di Gesù. Amen. Bene, che Dio ci benedica, grazie dell'ascolto, ci vediamo in questi giorni, ricordiamoci soprattutto delle attività che ci sono per il weekend prossimo. Buona settimana.